Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
Buonasera agli amici di Radio Nettuno Bologna 1, questo è Football Drive Time, io sono Frank Loreti, puntata di lunedì 21 ottobre 2024, ore 18:04, prima puntata della settimana ovviamente non particolare ma speciale, perché domani si torna subito in campo contro l'Aston Villa a Birmingham, però c'è una partita ovviamente di cui parlare, ovvero Genoa contro Bologna, terminata con il punteggio di 2-2. Nella seconda parte di trasmissione avremo anche in collegamento telefonico Leo Bosello per le ultime sia da Casteldebole, perché oggi ci sono stati i 15 minuti a disposizione della stampa per assistere all'allenamento pre-partita dei Champions League, con lui parleremo della gara di domani ma anche un po' della gara di sabato. Iniziamo ovviamente a parlare della gara di sabato adesso. Ricordo i numeri per interagire con noi: 366 402 4022 per i messaggi, 051 705 733 invece per le telefonate. Intanto vi leggo i convocati per la gara di domani. Ci sono due rientri piuttosto importanti in attacco. Vi leggo tutti i convocati per domani. Tra l'altro, ottima notizia oggi: allenamento in gruppo per Lewis Ferguson, che non è convocato ma sta ultimando i preparativi per tornare a disposizione anche nelle gare ufficiali per il Bologna, allenato da Vincenzo Italiano. Questo è l'elenco dei convocati di domani: portieri Bagnolini, Ravaglia e Skorupski, difensori Beukema, Casale, Corazza, Holm, Lukumi, Lico Iannis, Miranda e Posch. A centrocampo Fabian, Freuler, Moro, Pobega e Urbanski, non c'è Ebischer che non recupera, attaccanti Castro, Dallinga, Ealing Junior, Ndoye, Odgaard e Riccardo Orsolini. Quindi rientrano a far parte della lista dei convocati Samuel Ealing Junior e Dan Ndoye, che hanno saltato l'ultima partita a Genova. Due rientri sicuramente molto importanti. Ndoye ovviamente leggermente direi più di più rispetto a Ealing, comunque che è un giocatore importante e sicuramente potrà tornare utile già dalla gara di domani, partita molto difficile contro una squadra veramente forte che al momento occupa la terza posizione in Premier League. È una grande squadra l'Aston Villa. Bologna domani va a affrontare una squadra fatta, finita, pronta, una delle sorprese già di questo avvio di Champions, viene dalla bella vittoria casalinga contro il Bayern Monaco, ed è una squadra che sta facendo veramente molto bene, piena, con tantissimi giocatori molto molto forti. Comunque, andando a parlare un po' prima di andare sulla partita di domani della gara di sabato, purtroppo un Bologna ancora che non riesce a portare a casa i tre punti, non una bella giornata quella di sabato, ovviamente anche per altri motivi, soprattutto per altri motivi qui a Bologna, a causa della pioggia costante che c'è stata lungo l'arco della giornata e i problemi che poi ha portato, ma sapete benissimo tutti quello che è successo. Andando sul calcio, purtroppo non arrivano i tre punti, non arriva secondo me neanche una bella prestazione, a differenza di quello che un po' ho sentito dire, ho letto anche da parte del nostro allenatore. Io non sono particolarmente d'accordo sulle sue parole post partita. E devo dire che è un Bologna che mi ha sorpreso per lo schieramento in campo, perché nessuno direi si aspettava Odgaard da sottopunta, da tre quarti, da finto attaccante aggiunto insieme a Santiago Castro. Odgaard che sicuramente ha fatto una delle sue migliori partite da quando è arrivato qui a Bologna, oltre a trovare il gol è stato pericoloso, ha recuperato palla, spesso anche col pallone tra i piedi ha preso la decisione giusta con anche qualità, quindi ha fatto veramente un'ottima gara. Si aggiunge alla sua bella partita l'ottima prova anche di Nicola Moro, che secondo me è stato il migliore in campo nella partita di sabato. bene anche Orso che ha ritrovato il gol, però in una giornata dove tante cose secondo me non sono andate troppo bene, partendo soprattutto da quello che è successo dal 60°, 70° in avanti, ovvero con l'errore di Casale prima sul primo gol di Pinamonti e poi sempre Casale sul secondo gol di Pinamonti. Non voglio chiaramente accanirmi sul difensore del Bologna, sul neo difensore del Bologna, però è chiaro che gli errori sono stati purtroppo gravi, purtroppo evidenti. Devo dire comunque che la gestione del vantaggio non mi è piaciuta, non mi è piaciuto il rientro in campo della squadra nel secondo tempo, dopo un discreto primo tempo secondo me senza creare troppo, perché Bologna non è che abbia creato chissà che cosa, ha avuto una palla importante con Orsolini che si era liberato la conclusione, fortunato nella deviazione, quindi fortunato nel trovare il gol dell'1-0. Il secondo gol arriva da uno sviluppo di calcio d'angolo con Odgar che si fa trovare veramente pronto e realizza un gol bellissimo. Però l'approccio nel secondo tempo del Bologna è stato sicuramente sbagliato, non mi è piaciuto come la squadra è rientrata in campo dopo essersi ritrovata in vantaggio a gestire un risultato favorevole contro una squadra sia a livello di singoli, a livello di rosa nettamente inferiore, ma anche con quello che si è visto in campo. Comunque io mi aspettavo una squadra, quella del Genoa, più combattiva, più aggressiva nella partita di sabato. Invece non ho visto quella voglia, quella fame, quella cattiveria che deve avere una squadra secondo me quando si trova più o meno ad un'ultima spiaggia. Genoa che quindi era al 18° posto in classifica, mi aspettavo una squadra arrembante, fallosa, appunto cattiva, aggressiva, affamata, cosa che non ho visto negli uomini di Alberto Gilardino. Tra l'altro Gilardino che è stato costretto a schierare diversi giocatori che avevano giocato poco causa la lunga lista di infortunati, e due cartellini gialli per il Genoa, zero per il Bologna, e questo secondo me è un dato piuttosto significativo. Ma soprattutto direi che l'atteggiamento e l'approccio nel secondo tempo soprattutto non è stato dei migliori. Poi vado abbastanza in realtà dalla parte di Italiano quando dice che è un episodio che ci ha condizionato, però non secondo me contro una squadra come il Genoa nella giornata in cui li abbiamo affrontati non ci sono scuse. Per me non ci sono scuse, tu devi portare a casa la partita in un modo o in un altro. Sarebbero arrivati 3 punti probabilmente nel caso in cui Casale non avesse sbagliato, sono piuttosto d'accordo, però i 3 punti dovevano arrivare in un modo o in un altro, anche perché la prestazione nel primo tempo non mi aveva di certo rubato l'occhio. Bologna per me non aveva fatto una gran partita, ho visto come sempre molto individualismo, una squadra con poco gioco corale, non mi ha convinto, e spero di vedere qualcosa di più già dalla partita di domani, ma credo di vedere qualcosa di più, anche perché in Champions fino ad ora il Bologna si è espresso piuttosto bene, si vede che lo stimolo di giocare in Europa in un palcoscenico così importante consegna ai giocatori nuova linfa. E speriamo domani di vedere qualcosa di diverso, perché appunto andando a parlare più nello specifico di sabato ci sono poche cose da salvare, tante da rimandare, diverse da bocciare, quindi bisogna ripartire il più presto possibile, perché sono arrivate finalmente queste 10 partite di cui tanto ho parlato fino ad ora. Per me queste 10 partite sono state così, insomma ne salvo 2/3 e su 10 sono un po' pochine. È chiaro che avevamo negli occhi quello che abbiamo visto durante tutta la passata stagione, però facevo fatica ad aspettarmi un inizio così difficile sia in termini di risultati ma anche in termini di gioco, quindi mi ha un po' spiazzato la partita di sabato, perché credevo di vedere un Bologna diverso soprattutto di atteggiamento, e soprattutto un Bologna che ha che cercasse di giocare un po' più insieme, invece si tende a isolare gli uomini, a lasciare gli uno contro uno, e quando la squadra non gira tanto bene gli uno contro uno non funzionano sempre, perché comunque lasciando gli uno contro uno sia in attacco che in difesa poi rischi di esporre i tuoi giocatori anche a qualche brutta figura, perché poi Casale, che fino a lì era stato piuttosto impeccabile, ha fatto un errore veramente molto grave, perché un rinvio così facile sul suo piede, tra l'altro sul piede destro, non può assolutamente sbagliarlo. Era facile buttare via quel pallone, purtroppo ha sbagliato, poi ha sbagliato nuovamente nella lettura del cross che è arrivato da 10 metri davanti alla linea di metà campo, quindi Bologna che ha preso un gol davvero assurdo. Il secondo gol, che comunque è un bellissimo gol di Pinamonti e qui bisogna dargli merito, è un gol assurdo. Nel momento in cui c'è un calcio di punizione quasi dalla linea di metà campo, per me non si può prendere gol. Il difensore, in quel caso Casale, che marcava stretto Pinamonti, non lo marcava stretto, lo marcava largo, Pinamonti deve pensare negativo come prerogativa, deve cercare di spintonare l'attaccante con esperienza, si può dare un cuccio, si può dare un colpo anche magari non troppo forte per cercare di allontanare il giocatore, di sbilanciare il giocatore che è pronto a concludere verso la porta, perché poi è stato bravissimo. Però io devo fare in modo, se sono il difensore, di impedire qualsiasi tipo di rischio. Il rischio con Pinamonti di testa c'è, magari non ci si poteva aspettare una giocata del genere dal limite dell'area con un colpo di testa perfetto che è finito praticamente all'incrocio dei pali, però devo dire che Casale non può marcare in questo modo, deve assolutamente stare stretto e giocare, cercare di limitare il più possibile la giocata del suo avversario. Quindi giornata da dimenticare per Casale, ma anche per qualche altro giocatore. Mi dispiace infierire sui singoli, però non posso che non evidenziare la brutta prova anche di Esper Carson, che è entrato al 60° minuto sostituendo un esordiente Benja Dominguez, che comunque ha avuto qualche difficoltà ma ha dimostrato secondo me di avere carattere, personalità, ha provato spesso a saltare l'uomo, è stato anche pericoloso in diversi frangenti, ha realizzato un gol seppur irregolare, comunque si è fatto trovare spesso nella posizione giusta, ha fatto un po' fatica a stare in piedi in alcune situazioni, probabilmente ha sbagliato i tacchetti nel primo tempo, però comunque giudico positivo l'esordio di un giocatore che è appena arrivato, classe 2003, è arrivato in una situazione completamente diversa rispetto a quella in cui si trovava, quindi giudico piuttosto positivamente il suo esordio nel nostro campionato con la nostra maglia, quindi lui ha fatto una discreta partita. Carson invece da rimandare, se non da bocciare, perché a questo punto ha avuto l'ennesima occasione seppur dalla panchina e non l'ha sfruttata, perché in mezz'ora, 30 minuti che ha giocato, io ricordo 3 volte in cui lui ha toccato il pallone. La prima un rinvio nella nostra area di rigore, la seconda una palla di prima cercando Santiago Castro che aveva dettato il passaggio in profondità, e la terza in uno sviluppo offensivo, uno dei pochi ultimi sviluppi offensivi del Bologna, con un colpo di testa cercando di anticipare il difensore e servendo Fabian. Poi non è andata a buon fine l'azione, però 3 volte che un giocatore entri e tocchi 3 volte il pallone, con quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, secondo me è un chiaro segnale di come si faccia molta fatica a recuperare come calciatore, perché secondo me se tu stai fuori un anno per tutti i problemi che ci sono stati, magari caratteriali, sicuramente per gli infortuni fisici, per quello, per le cose che sono successe e le sappiamo, però per me quando stai fuori per così tanto tempo ed entri con un atteggiamento secondo me non giusto, fai fatica ad aiutarti, cioè non ti stai aiutando, in un momento in cui non tocchi il pallone ti abbassi il più possibile per andare a ricevere, per cercare di entrare un po' nel meccanismo, per farti vedere dai compagni, per collaborare nel gioco, cosa che lui non ha fatto. È rimasto slegato in tutti i 30 minuti che ha calcato il campo. Mi dispiace, perché io quando arrivò al Bologna fui contentissimo, nonché sorpreso, perché alla AZ Alkmaar aveva dato prova, aveva fatto vedere delle qualità, delle caratteristiche veramente difficili da trovare in un calciatore, soprattutto in un esterno alto. Quindi io rimasi sorpreso dall'acquisto del Bologna e contentissimo. Dopo un anno e 2/3 mesi sono un po' spiazzato nel commentare le brutte prove di questo giocatore, da cui io sinceramente mi aspettavo veramente tanto. Ciao, scrive Luca da Brescia, squadra che ha qualità solo in pochi giocatori, meno dell'anno scorso, tutto parte da un mercato di minima. Andando sul mercato, ribadisco la mia idea sul mercato. Un mercato si può valutare, secondo me, dopo tante partite. Più di 10 partite rispetto all'operato di un allenatore è presto anche per valutare l'operato dell'allenatore, ci mancherebbe altro, però un'idea ce la si può fare. Per il mercato invece, secondo me, si può aspettare ancora un po' prima di giudicarlo di minima o di massima o mediocre o non so che cosa. Quindi bisogna, secondo me, aspettare un po' di più. È chiaro che qualche acquisto risulta un po' strano. I 15 milioni spesi per Erlich e Holm, tra entrambi i giocatori, sono un po' strani, soprattutto perché Erlich è venuto a fare praticamente il terzo/quarto centrale, più il quarto quando è arrivato, mentre Holm, che reputo un giocatore forte e un giocatore utile soprattutto per il gioco d'italiano, teoricamente parte nelle gerarchie dietro a Stefan Posch, che comunque ha fatto la sua buona partita sabato. Quindi il mercato non mi sento ancora di valutarlo negativamente, positivamente è il tempo che ce lo dirà. Va detto che comunque c'è stata un po' di sfortuna, perché un giocatore secondo me importante che è stato acquistato, come Nicolò Cambiaghi, si è infortunato dopo 10 minuti dalla sua prima presenza ufficiale con la maglia del Bologna. Quindi ecco, questa un po' di sfortuna, stagione che sicuramente non è nata sotto una buona stella, però bisogna anche un po' aiutare e cercare di andare un po' avanti, perché credo che alcune cose vadano sistemate anche secondo me a livello comunicativo. Ho due telefonate, le metto in onda, prima una poi l'altra. Pronto, sei in diretta, benvenuto. No, non ce l'ho più, vediamo se ho questa. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, ciao, Matteo. Buonasera. Ciao Matteo.
Mi permetti di contestare quello che hai detto sul mercato?
Ci mancherebbe.
Secondo me, no, poi è la mia...
Le cose sono fatte per essere contestate, quindi ci mancherebbe altro. Di pure la tua, Matteo.
Secondo me, invece, possiamo già dire oggi che il mercato è fallimentare, e ti spiego anche il motivo, sì, dal mio punto di vista. Intanto perché tutti i giocatori che hai preso hanno una storia che dice che non hanno mai avuto il famoso step per ambire a certe squadre. La loro storia dice questo. E infatti,
a chi ti riferisci, Matteo?
Allora, mi riferisco a Cambiaghi, che chiaramente ha sempre giocato nell'Empoli, a Pobega, che sì, è andato nel Milan, però dopo 2 anni, chiaramente, 2 per problemi fisici, 2 per problemi tecnici, non ha mai sfondato. Lo stesso Holm, che giocava nell'Atalanta e non a caso l'hanno ceduto. E di Casale preferisco non parlare, perché direi delle cose non belle, e quindi in questo momento preferisco lasciarlo stare. Lo stesso Erlich, Spezia e Sassuolo. Cioè, tu quest'anno, nel caso non l'avesse capito qualcuno, cioè dovevi avere una squadra, non dico da Champions, ma quantomeno da Europa. Tu hai fatto un mercato che avrebbe fatto qualsiasi squadra che doveva lottare, quantomeno, non dico per la salvezza, ma per il 14°-13° posto, che infatti è la tua attuale posizione di classifica, che secondo me molto difficilmente verrà migliorata. E questo mi dispiace molto, perché oltretutto queste mie parole sono suffragate dalle parole di Fenucci, che ha detto chiaro e tondo che per non avere un monte ingaggi gravoso nel caso non si andasse in Europa, ha preferito fare un mercato di questo tipo. Quindi il messaggio è che la società Bologna vuole un Bologna non d'Europa, e questi sono i risultati. Ed è veramente un peccato, perché a me personalmente hanno fatto anche passare l'entusiasmo della Champions. Io domani guarderò la partita, però sinceramente ti dico, senza troppo coinvolgimento, perché
dai,
non ho assolutamente capito questa filosofia.
Ti devo salutare. Ciao, ciao Matteo. Intanto c'è Luca da Brescia che concorda con Matteo anche sulle pause vocali. Io non sono d'accordo, ma lui era in disaccordo con me. È stato il suo esordio, quindi io comunque rispetto la tua opinione, Matteo, ma sinceramente per me è ancora un po' presto. Poi spero che domani, magari più a ridosso della partita, sarai carico e contento di vedere il Bologna giocare in Champions, che comunque è una cosa speciale. Quindi vi invito comunque a godervela, godiamocela tutti insieme, anche perché è un avvenimento davvero unico e speciale. Quindi spero davvero che, andando avanti con le ore, magari tu cambierai un po' opinione. In ogni caso, poi c'è un'altra telefonata, ci sono cose giuste secondo me che ha detto Matteo, cose un po' meno giuste. Cambiaghi è un giocatore in rampa di lancio, proprietà dell'Atalanta, ha fatto benissimo a Empoli. Dallinga comunque un altro giocatore in rampa di lancio che ha fatto molto bene nei suoi due anni al Tolosa, prima anche all'Excelsior in Erste Divisie. Poi ci sono anche altri giocatori che magari cercavano rilancio, come Casale, che ha fatto due stagioni clamorose in Serie A col Verona prima, con la Lazio poi. E su Miranda io lo reputo un grande calciatore, quindi secondo me qualche giocatore molto buono è stato preso. Devo dire che mi aspettavo anch'io qualche scelta diversa sul mercato, però dai, sostanzialmente qualche giocatore secondo me importante è arrivato. Col tempo secondo me ce ne accorgeremo. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, sei in diretta.
Ciao, sono Andrea da Bologna.
Ciao Andrea.
Io ho sentito la telefonata di Matteo.
Sì.
Per certi versi, come hai detto tu, si può contestare tutto, ma io sono rimasto veramente sconcertato quando dice che gli è passato l'entusiasmo della Champions. Domani andiamo a giocare contro l'Aston Villa. Cioè, come fa dopo due partite a dire che o non l'ha mai avuta, o obiettivamente, io ho 62 anni. L'anno scorso ho avuto, chiaramente come tutti, una goduria pazzesca, ma quest'anno io la Champions me la voglio godere fino all'ultimo minuto dell'ultima partita.
Ma dai, sono convinto che comunque anche lui domani, quando vedrà l'inno, si gaserà, anche, dai.
Anche perché io ti dico, adesso non succederà, io sono ottimista, ma se domani vinciamo col Monaco, quando viene qui c'è di nuovo l'entusiasmo, cioè è una partita, cioè, ma la Champions è un qualche cosa che non dico che sia irripetibile, perché io spero sempre che ci si possa tornare sempre, ma la devi... Ce la dobbiamo godere al massimo.
Ogni minuto, ogni secondo.
Io la vedo così, poi scusami se...
No, ma hai ragione, io sono d'accordo con te.
Cioè,
grazie
ragazzi,
mille.
Ciao.
Ti devo salutare, ciao, grazie. Sì, io sono abbastanza d'accordo, ma sono convinto che anche Matteo domani, quando si siederà davanti alla TV o andrà a Birmingham, ma non credo a questo punto, sarà contento di vedere il Bologna in Champions League. Abbiamo un audio.
Buonasera, sono Fabio, chiamo da Bologna.
Ciao Fabio.
Volevo dire che a mio avviso, per la seconda volta dopo Bologna-Parma, il nostro allenatore contro nell'ultima partita ha francamente sbagliato la lettura della partita in corso, perché il primo cambio che ha fatto è stato togliere Dominguez e mettere su Carson, togliere Castro e mettere su Dallinga. Francamente doveva immaginare che gli avversari avrebbero imbottito la squadra di punte, e probabilmente poteva pensare un assetto un po' di diverso. Poi è vero che l'errore di Casale e l'accorciare ha complicato le cose, però secondo me non c'è stata una lettura lucida della partita.
Sì, sono d'accordo, non è stata letta bene la partita ieri da Italiano, che secondo me doveva anche anticipare i cambi. Per me, con un Castro comunque non brillante ieri, potevi mettere Dall'Inga anche un po' prima, considerando che c'è la Champions League ed è in vantaggio 2-1, quindi io credo che potesse anticipare un po' i cambi. Per me poi a livello comunicativo, io sentirmi dire dopo la partita 2-2 che pareggia Genova contro il Genoa, che ci è girata male, ragazzi, cioè per me il caso non esiste, cioè per me non gira male. Il primo gol, tu vai sopra 1-0 con un tiro deviato, il tiro di Orso è centrale, tu vai 1-0 grazie a quel tiro lì che viene deviato, se no non sarebbe mai entrato in porta, le ali l'avrebbe mangiato con la bocca, probabilmente avrebbe bloccato il pallone. Poi possiamo girarci attorno quando vogliamo, ma per risolvere un problema bisogna rendersi conto che c'è un problema. Qua c'è un problema, ragazzi, per me c'è un problema. Ho una telefonata, ti chiedo di essere velocissimo. Pronto?
Ciao, sono Mirko. Beh, la prima notizia di servizio è che l'autostrada da San Lazzaro verso Bologna è completamente bloccata da un incidente.
Ok, grazie.
Veloce. L'altra invece, forse non ci ricordiamo i primi sei mesi di Virre, quando c'era Arnautovic, e quando Arnautovic è andato via abbiamo detto ma è stata una scommessa. Abbiamo preso Calafiori dal Basilea, è stata una scommessa.
Sì.
Sarebbe che quanto giocava al Milan è stata una scommessa, ci sono le scommesse che si vincono, di quelle che, e ci vuole del tempo, un progetto si chiama così perché è a lungo termine, non
certo.
Possiamo adesso, sono d'accordo con te che alcune scelte, alcune cose non mi sono piaciute neanche a me, però dobbiamo dare un attimo di tempo e poi tireremo le somme più avanti. Adesso per me è prematuro. Sono stato veloce?
Sei stato velocissimo, grazie Mirko, grazie.
Ciao,
grazie, ciao. Eh sì, sono d'accordo. Ha portato un esempio, direi, calzante, Mirko. Pausa, ci sentiamo tra poco.
UEFA Champions League. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa del Bologna Football Club 1909. Domani alle 21, in diretta da Birmingham, Aston Villa Bologna, presentato da
Integra, software gestionali personalizzati, infrastrutture tecnologiche sicure e assistenza qualificata. Scopri di più su www.integraerp.it.
Tutte le partite del Bologna, in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
Se voglio essere competitivo, devo gestire la mia azienda in maniera semplice ed efficiente, senza tutti quei file Excel.
Ehi tu, sei stanco di flussi di lavoro disorganizzati e difficoltà nell'ottimizzare le attività aziendali?
Sì.
Rivolgiti ad Integra.
Integra?
Sì, Integra analizza i processi della tua azienda e ti propone la soluzione software su misura per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, top partner Zucchetti. Integra, software, sistemi, persone.
C'è il lavoro da finire, sei in ritardo!
Con Sorce Vannini i pensieri restano fuori. Automazioni per cancelli, porte e ingressi per proteggere la tua serenità a casa o al lavoro. Con i nostri sistemi automatizzati, allarmi e videosorveglianza, vivi senza preoccupazioni. Sorce Vannini, unico partner ufficiale FAC per Bologna e provincia. Via del Vetraio 11, Bologna. Visita www.sorcevannini.it o chiama 051 563 063. Con noi i pensieri restano fuori.
Non sai cosa guardare stasera? Amazon ti porta l'intrattenimento più avvincente. Non perderti le avventure post-apocalittiche di Fallout, incluso con Prime.
Ogni persona che ho incontrato quassù ha provato a uccidermi.
Noleggia o acquista Bad Boys Ride or Die con la tua coppia di poliziotti preferita.
Mi serve Mike il cattivo, Bad Boy!
Qualunque cosa cerchi, trovi tutto qui. Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, tranne che per noleggiare o acquistare contenuti. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
Torna Golf, il mito di intere generazioni. Torna l'icona che non ha mai smesso di evolversi.
Torna l'ibrido nella sua forma migliore, con oltre 140 km di autonomia in elettrico. Torna Golf. 50 anni di storia, 50 anni di storie.
Nuova Golf. A ottobre, grazie a 7.000 euro di vantaggi Volkswagen e incentivi statali, tua da 23.500 euro. Visita il sito volkswagen.it.
Da Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, in via Gucchi 80 a Bologna.
Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
C'è chi sogna di guardare tutto dall'alto. Per farlo puoi affidarti a Poti Noleggi.
Piattaforme aeree, autocarrate, autogru e carrelli elevatori pronti per essere noleggiati.
Poti Noleggi, vasta gamma di attrezzature adatte ad ogni tua esigenza di lavoro, con noleggio a breve o a lungo termine.
Poti Noleggi, a Villanova di Castenaso, Bologna. Visita il sito potinoleggisrl.it.
Raggiungi il cielo in sicurezza. E già che ci sei, goditi il panorama.
Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot 3008 Hybrid, con più del 50% del tempo di guida elettrica in città e il nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Grazie agli incentivi statali ora hai fino a 7.000 euro di vantaggi, fino al 31 ottobre. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
Ti aspettiamo da Stefara Bologna in via Emilia Levante 18 o su stefar.com.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Football Drive Time.
minuti, seconda parte di Football Drive Time. Tra poco mi metterò in contatto anche con Leo Bosello, prima qualche altro messaggio, speriamo di sbagliare, però il match lo guardo sperando che sia sempre quello della svolta, un po' quello anche io. Scusate, ma che pedigree avevano gli acquisti dello scorso anno? Scrive Marco. Effettivamente è così, secondo me Zirkzee comunque un certo pedigree ce lo aveva, nel senso che si portava sulle spalle l'etichetta di Golden Boy, di eterna promessa, giocatore che poi qui è esploso l'anno scorso, adesso sta facendo un po' di fatica a Manchester, anche se a Manchester non è proprio facile giocare. Ciò che si può imputare ad ora alla società è solo la scelta del mister, scrive Stefano. Allora, ho trovato strana la scelta della società su Italiano a suo tempo, perché reputo il gioco di Motta completamente diverso rispetto a quello di Italiano, quindi a suo tempo l'ho trovata strana, però tendo a fidarmi della società, quindi pur non avendola capita, io ho fiducia totale e piena nella società, nei dirigenti, nel presidente, nell'amministratore delegato, quindi sono ancora speranzoso che questa scelta possa risultare positiva, ovviamente, perché io spero solamente nel bene del Bologna, però cambiare radicalmente, secondo me, da Italiano a Motta, da Motta a Italiano, chiedo scusa, sicuramente non è facile, sono due allenatori che hanno un approccio totalmente diverso, secondo me, sia a livello caratteriale ma anche a livello tattico, cioè due cose totalmente diverse. Entusiasmo, scrive Flo, per la Champions e per tutte le partite del Bologna, ma per il mercato sono state fatte troppe scommesse. Male Italiano a Genova, scrive appunto Flo. Audio vocale.
Sì, ma allora se vi sta sulle balle Italiano,
no,
dite che
no,
vi sta
dai.
Non si può dire che abbia fatto degli errori, cioè anche trovato la genialata di mettere Odegaard lì, cioè la partita l'hai pareggiata per colpa di due errori individuali di un giocatore che non lo so, siamo tutti amareggiati, dai, però forza Bologna.
Sì, quello sempre. Invito comunque a mantenere un certo tipo di linguaggio, ragazzi. In ogni caso, non sono d'accordo. La partita è stata condizionata dagli errori di Casale, indubbiamente, però secondo me l'approccio non è stato quello giusto, soprattutto nel secondo tempo. Quindi non sono d'accordo con te. Comunque rispetto ovviamente il tuo pensiero. Altro audio, poi dopo mi metto in contatto con Leo.
Ciao Frank, sono Teo.
Ciao Teo.
Io ti volevo semplicemente chiedere se anche tu hai questa sensazione di difficoltà nella evoluzione del gioco della squadra e dei giocatori, perché credo anch'io che abbiano delle qualità, forse non eccesse, forse non sono giocatori da ovviamente Champions League, però ritengo che qualche qualità ce le abbiano. Allora l'altra domanda che segue è: potrebbe essere che ancora l'italiano non ha trovato la chiave e
sì,
può avere difficoltà nel trovarla anche in futuro? Mi auguro di no, però il dubbio mi viene.
Io credo sia questa cosa il punto interrogativo di adesso, sia proprio questo, che probabilmente l'allenatore non ha ancora trovato la chiave, perché se ci pensiamo, se ci mettiamo ad analizzare la squadra di adesso, a parte Zirkzee e Calafiori, che l'anno scorso non è stato titolare fisso, perché tante volte Calafiori è partito dalla panchina, su 38 partite mi sembra 28 da titolare Calafiori, sono tante, però tantissime volte ha giocato anche Lukumi insieme a Beukema. Quindi la difesa era questa, il centrocampo era questo, con un Ferguson in meno, e Ferguson sposta, ci mancherebbe altro, e Zirkzee in meno rispetto a Castro. È ovvio che sono giocatori piuttosto importanti, Zirkzee e Calafiori sono due giocatori importanti, però la squadra, la formazione titolare, quella che scende più spesso in campo, più o meno era la stessa. Quindi è quello che dico anche, cioè, i nuovi non stanno impattando troppo, ma i giocatori che c'erano l'anno scorso ci sono anche quest'anno nella maggior parte. Quindi secondo me italiano deve ancora trovare la chiave, come dici tu Teo. Abbiamo una telefonata. Pronto, sei in diretta?
Pronto?
Ciao
Daniele.
Ciao Daniele. Ciao.
Io continuo a dire, purtroppo lo dico da stessi, che questa situazione che si è creata è figlia del calcio mercato, perché se tu per un mese cerchi, anche un mese, cerchi un difensore, continui sempre a un prezzo, perché poi hai speso i soldi male prima, perché poi dobbiamo parlare anche di 15 minuti per Dall'India, cioè, non capire che giocatore sia, entra in campo 10 minuti, se non tocchi il pallone, va bene, se non stare quello. Ma tu per un mese non compri un difensore, vai a comprare, l'unico difensore che non devi comprare perché ha giocato un campionato penoso l'anno scorso e quest'anno si sta dimostrando per quello che è.
No, dai, non esagerare però, Daniele, non esagerare,
no,
dai.
No, beh, il problema è quello lì, cioè è come il discorso della scelta dell'allenatore, che sono un po' d'accordo. Se tu parli un allenatore che aveva un tipo di gioco, che aveva un tipo di visione del calcio, e soprattutto una fame che purtroppo questo allenatore non ha, perché siamo sempre lì, allora a questo punto ci troviamo in questa situazione qua, non andiamo a meravigliarci di questa situazione qua, perché se quest'estate facciamo degli investimenti, delle scelte diverse,
ti ringrazio, ti devo salutare, scusami okay, tanto,
ciao,
grazie. Sì, io non sono d'accordo con il calcio mercato, cioè non sono troppo d'accordo. Per me, per essere valutato bene un mercato deve passare un po' di tempo, ripeto poi che tanti giocatori della formazione attuale che scende in campo spesso facevano parte della formazione del Bologna anche nella passata stagione. Abbiamo Leo Bosello in collegamento, ciao Leo.
Ciao Frank, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
È un pomeriggio chiaramente amaro, perché è subito nel post dopo la partita contro il Genoa. Ti chiedo, prima di andare sulla gara di domani, perché domani ovviamente c'è una partita molto importante, un commento anche veloce sulla partita di sabato, poi ci buttiamo a capo fitto sulla partita di Champions.
Ma è stata una delle partite più amare della stagione fin qui del Bologna, che al momento ha disputato 10 gare ufficiali da metà agosto, una sola vittoria, 7 pareggi, sono tanti 7 pareggi su 10 partite, solo 2 sconfitte, però 7 pareggi. Quella di sabato è stato un pareggio che tra tutti e 7 si avvicina molto molto a una sconfitta, è forse il pareggio tra tutti più più amaro, lo era stato anche quello col Parma, a dir la verità, però anche questo forse lo supera per le modalità con cui è arrivato, sì, per quello che abbiamo visto. Insomma, poi ognuno ha avuto il suo parere soggettivo, come è giusto che sia, ma dopo un buon primo tempo, io penso che sia stato un buon primo tempo, il Bologna insomma nella ripresa, anche dopo aver raggiunto il 2-0, non è riuscito a mantenere la soglia giusta dell'attenzione e della concentrazione, si è fatta sopraffare da un avversario in difficoltà sia da un punto di vista di giocatori a disposizione, che erano molto pochi della formazione titolare, sia dal punto di vista mentale che la squadra avversaria aveva, perché il Genoa era veramente sull'orlo del baratro, sull'orlo del tracollo, e con dei dettagli, è vero, sono stati dei dettagli che però sono probabilmente frutto di un atteggiamento generale. Il Bologna ha rimesso in gara un avversario che sembrava già spacciato, e quindi questo ci porta a fare delle considerazioni che sono di amarezza e di dispiacere legato a una partita che poteva essere la seconda vittoria del campionato e poteva aprire questo ciclo di 7 gare prima della prossima sosta in maniera positiva, e invece ci avviciniamo a una gara tostissima, delicatissima e magari speriamo anche bellissima per atmosfera, magia eccetera di domani sera, ancora un po', come dire, scombussolati e turbati dalla partita del Ferraris.
Ho una telefonata, la metto in diretta, chiedo scusa all'ascoltatore, sei rimasto in linea, pronto?
Ma figurati.
Grazie,
ciao,
scusami.
Sono Marco da Faenza, guarda, io vi seguo sempre.
Ah, da Faenza, ciò.
Sì, e tifo la Fiorentina.
Ah, Marco.
3 anni di italiano, vi posso dire, tenetevelo stretto perché è l'unico valore aggiunto che c'ha, che avete, perché noi ci ha portato a 3 finali con una manica di giocatori normali.
Vabbè,
ha cavato il sangue dalle rappe, senza la punta per 3 anni, poi italiano gioca così. Ed è quello il suo metodo, e lui non transige da quello, è molto integrista. Ma italiano è un motivatore che non ce n'è un uguale, infatti nelle società più di 2 o 3 anni, è come Conte, più di 2 o 3 anni non regge. Tenetevelo stretto italiano, che vi porta in fondo.
Va bene, ti ringrazio.
Saluto.
Ciao, ciao, buona serata.
Ciao.
All'amico di Faenza, che però non tifa una squadra molto apprezzata qui, diciamo, Leo. Lo salutiamo comunque, Marco.
Però ci sono dei tifosi fiorentini che ci seguono un po'.
Ah, sì, no, ma infatti.
Ovviamente, insomma, cioè, sull'Appennino magari uno ti fa anche Fiorentina, però ci segue, oppure il contrario. E quindi, insomma, c'è interesse, e quindi, vabbè, noi abbiamo osservato la Fiorentina un po' per quello che era italiano, perché era comunque anche stata una competitor di zone di classifica simili,
sì,
nell'ultimo periodo, e beh, sì, è su quello che ha detto l'ascoltatore,
Marco, sì.
Cioè, ci sono degli aspetti oggettivamente veri nel fatto che comunque è riuscito a portare la Fiorentina a 3 finali, è riuscito comunque a portare avanti una squadra in cui non è mai riuscito sempre al massimo a trovare continuità con un attaccante centrale. Poi però ogni viaggio, ogni avventura professionale di un allenatore può avere certamente percorsi diversi, scelte diverse, perché ci sono calciatori diversi, sono tutti diversi rispetto all'anno scorso della Fiorentina, quindi anche da questo ci saranno per forza anche lavori differenti e idee di calcio differenti, sperando che le vittorie possano arrivare, perché quello che manca è oltre a un insieme di altre cose che stiamo vedendo, che però con delle vittorie magari iniziano a mettersi a posto più velocemente, perché vincere aiuta a vincere.
Devo dire per dovere di cronaca comunque che italiano sicuramente, come da parte di Marco, è stato apprezzato molto dai tifosi, c'è comunque una buona parte che comunque non era molto dell'idea di tenere italiano, comunque non lo apprezzava tanto, comunque solo per dovere di cronaca. Sulla partita
sono divisi a Firenze un po' come ci dividiamo adesso su chi dice giustamente, cioè, ma è soggettivo, cioè,
certo,
su chi vede più colpe da parte della società sulla costruzione della squadra, che quindi italiano ha meno colpe, e su chi invece dice che il tecnico sta avendo più difficoltà del previsto a far esprimere al meglio questi giocatori. Cioè, è difficile avere la verità in tasca, ognuno può esprimere il suo, così come a Firenze c'era chi lo venerava, un po' come l'ascoltatore, chi invece non vedeva l'ora se ne andasse.
Sulla partita di domani, lei oggi ha assistito al canonico quarto d'ora, magari anche qualche piccolo minuto in più, dell'allenamento. Partita difficile, ti chiedo prima un po' di sensazioni, dato che sei, che hai proprio visto i giocatori scendere in campo, e poi dopo anche un'analisi sull'Aston Villa, che in questo momento è una squadra che sta volando sia in Premier ma anche in Champions League. Sicuramente in queste prime due partite di Champions è una delle sorprese della competizione massima europea.
Beh sì, assolutamente. Riguardo domani, riguardo oggi, è stato un allenamento assolutamente che non abbiamo visto tutto, ne abbiamo visto un quarto d'ora canonico più delle soluzioni e delle prove. Sono state provate due squadre che diciamo che in questo momento è difficile pensare possano essere una delle due quella titolare, cioè quella che si può avvicinare di più a quella titolare provata con le casacche, cioè guardando banalmente le casacche utilizzate oggi da italiani. Senza provare a dire che questa sarà la formazione, c'era una squadra con Holm, Bukemalu, Kumieli, Kojannis in difesa, in mezzo al campo Freuler, Pobega e Fabian che si alternava con Odegaard, Dallinga davanti e sulle fasce Orsolini e Ealing, ma possono essere tranquillamente mescolate. Sì. Non è detto insomma che gli allenatori ad oggi nelle rifiniture, soprattutto nelle parti aperte ai media, diano la casacca e dividono i due gruppi di 11-12 giocatori a gruppo con dei titolari da una parte e le riserve dall'altra. Figuriamoci, semplicemente facendo cronaca è quello che si è visto, dato che poi dall'altra parte c'erano Ndoye, Castro, Moro, Urbanski, Posch, che potrebbero essere tutti e cinque titolari domani. In mezzo a questi due gruppi comunque c'erano anche quelli fuori dalla lista, perché c'era Carson, c'era Dominguez c'era De Silvestri e c'era anche Ferguson, da cui ci sono buone notizie, perché lo scozzese si sta sempre di più reintegrando in gruppo, parte atletica e parte tattica, che sta svolgendo con continuità da circa una settimana e mezzo con il gruppo di Vincenzo Italiano, con il rossoblù, e adesso deve ancora riprendere la parte più probante, quella legata alle partitelle. Però diciamo che lo scozzese è sempre più vicino al ritorno completo in gruppo, poi dopo da lì a vederlo in campo ci vorrà altrettanto tempo, speriamo il meno possibile, però sono buone notizie quelle che arrivano da Casteldebole. L'Aston Villa è una squadra fortissima, l'anno scorso si è guadagnata meritatamente la qualificazione in Champions League, è arrivato Unai Emery che ha un po' svoltato definitivamente una squadra che già negli anni precedenti stava facendo discretamente bene, ma l'anno scorso insomma col quarto posto è arrivata questa qualificazione in Champions. L'anno prima il Villa comunque ha giocato la Conference, però l'anno scorso insomma ha giocato ad alto livello la Premier, quarto posto, e adesso è terza a pari merito con l'Arsenal a 17 punti. È una squadra che segna tanto ma che subisce anche abbastanza gol, almeno in Premier. In Champions è ancora 0 subiti in 180 minuti, e se con la prima squadra diciamo vabbè è andata a vincere 3-0 contro lo Young Boys in Svizzera, ok, va bene, poi però allo stesso tempo nella partita dopo, nello stadio in cui giocheremo domani sera, ha vinto 1-0 col Bayern di Monaco al Villa Park, quindi insomma non è scontato, non è banale. In Premier ha subito 10 gol, ha vinto il primo turno di Coppa di Lega contro il Wycombe per 2-1, e è una squadra che ha un attaccante titolare fortissimo, un attaccante di riserva forse ancora più forte, sì. Perché Watkins ha segnato 5 gol fin qui in tutte le competizioni, giocando sempre titolare tranne nel match di Coppa di Lega, e Duran invece, colombiano, ha segnato 6 gol in 11 presenze, di cui però 10 sono da subentrante, ha segnato 6 gol in 339 minuti totali, e la matematica, che non è un'opinione, dice che lui segna con la regolarità di 1 ogni 57 minuti, quindi insomma vabbè.
È un giocatore pericoloso, diciamo che c'è lui, c'è Watkins, ce ne sono altri, so che ti piace molto Rodgers, poi McGinn, cioè comunque è una squadra con tanti giocatori importanti, e Emil Dibu Martinez in porta, portiere titolare dell'Argentina. Insomma, è una squadra prontissima per affrontare la Champions League, che si è guadagnata con merito l'accesso alla migliore competizione che ci sia. E domani, parlando di formazione, difficile perché la partita è stata due giorni fa contro il Genoa, Ndoye sì, Ndoye no, Ndoye sì, Leo.
Se sta bene sì, 100%, nel senso che se è in condizione gioca senza discussioni, ma cioè non vedo proprio cioè, questioni diverse, cioè l'unica è legata alle sue condizioni fisiche, poi dall'altra parte si può discutere se utilizzare Ealing, se utilizzare Orso, se utilizzare Odegaard, che magari può essere un giocatore che insomma può anche essere allargato agli esterni, anche se ha fatto molto bene sotto punta. E, mi sembrerebbe strano se non dovesse giocare Castro, ecco. Poi ci ha stupito Italiano ad Anfield, quindi non mettiamo nessuna mano sul fuoco sulla titolarità dell'argentino, però in questo momento credo che debba giocare Santi. Poi stiamo a vedere che cosa succederà. Se Moro e Freuler mi sembrano abbastanza certi di una maglia, perché Ebischer infortunato non è convocato, Ferguson ancora non è a disposizione e Pobega ha fatto 3 settimane e mezzo fuori, è rientrato in gruppo da poco e a Genova non ha messo nemmeno 5 minuti nelle gambe, quindi non mi aspetto una titolarità per Pobega, quindi direi Moro, Freuler, e il terzo che sarà il giocatore di centrocampo più offensivo, o addirittura una riproposizione di Odegaard al primo, oppure uno tra Fabian e Urbanski. Secondo me è una partita in cui l'intensità di Fabian potrebbe essere utile, così come le geometrie e la freschezza di Urbanski, quindi è anche una scelta da ponderare molto delicatamente e da capire. In difesa credo che il ballottaggio sia eventualmente solo a sinistra, anche se dopo la lunga partita giocata da Miranda Genova mi aspetto un Poshebuk, ma Lukumi
e Lykoiannis
davanti a Skorupski.
Quindi tornerebbe titolare Lykoiannis, penso anch'io, è un indizio il fatto che Miranda abbia giocato 90 minuti a Genova, direi, quindi credo anch'io giocherà il greco. Sul resto della formazione comunque io sono piuttosto d'accordo con te. Ti chiedo un commento anche sulla buona partita di Moro di sabato, Leo, che non ha sicuramente iniziato al meglio il campionato, però sabato ha fatto vedere un po' le sue caratteristiche, le sue giocate di talento, che comunque sono purissime, cioè è purissimo, talento puro. Speriamo che possa proseguire lungo questa strada, perché è un giocatore che per le caratteristiche che ha al Bologna un po' manca.
Sì, sicuramente, credo che sia stata un po' credo che sia stato migliore in campo nel Bologna, poi dopo anche lui nel secondo tempo è stato un po' in ombra rispetto al primo tempo, che invece è salito in cattedra molto molto bene, con una qualità proprio tecnica, una velocità, una rapidità di esecuzione e anche proprio nel capire prima la scelta che andava fatta. Poi ovvio che adesso insomma palcoscenici più importanti, avversari più complicati, affrontare poi un centrocampo con Tielemans, probabilmente Onana e poi insomma o Rogers o Ramsey, che sarà quello della Aston Villa, McGinn, sono giocatori di un altro calibro rispetto a quelli che avevamo davanti sabato. Il Genoa insomma aveva tanti giocatori fuori, aveva appena recuperato Frendrup e c'erano Miretti e insomma che ha fatto un po' fatica ed è riuscito anche meglio Moro a salire per una netta differenza tecnica che lo ha portato ad essere uno dei giocatori più qualitativi in campo al Ferrari. Se ecco domani sera sarà anche tanto altro, però di certo è stata, dopo un inizio, come sono d'accordo con te, non troppo convincente, una prova di miglioramento e conferma un po' le sensazioni di quest'estate, cioè che Italiano di questo giocatore si fida molto.
Ti ringrazio, Leo, ci sentiamo venerdì, direi.
Assolutamente,
per commentare il turno e la partita sia di domani ma anche quella in previsione contro il Milan, che si giocherà sabato alle ore 18. Grazie Leo.
Ciao Frank, un abbraccio, ciao a tutti.
Ciao. Ringraziamo Leo Bosello, ovviamente, che domani sarà a Birmingham a commentare la partita, radiocronaca in diretta qui su Radio Nettuno Bologna 1 alle ore 21, con Filippo Cotti anche insieme a Leo. Un po' di messaggi, poi chiudiamo, poi devo chiudere, tra l'altro credo di non riuscire mai a esaurirli, vi chiedo scusa. Infatti, audio.
Allora ragazzi, dai, tutti carichi, Fioc da Molinella, sono appena partito per Birmingham.
Grande.
Via Pisa, Londra. Arriverò stanco, ma arriverò anch'io al Villa Park.
Grandissimo, grandissimo, carico a molla. Freuler, Salemekers e Ndoye non avevano pedigree? Fatemi il piacere, scrive Matteo. Beh, comunque Salemekers e Ndoye sì, Salemakers era diventato un po' una seconda, terza scelta al Milan, Doie veniva dal Basilea, sicuramente si parlava molto bene di lui, ma non è che avesse questo background impressionante. Anche se sono arrabbiato con te non significa che non ti amo più, non riesco a spiegarlo meglio il mio approccio alla situazione e alla partita di domani, scrive Marco. Bene così, se non veniva italiano chi veniva, scrive questo ascoltatore, non te lo so dire. Sui gol secondo me anche il portiere non bene. No, secondo me no, non sono d'accordo, il portiere fa fatica, nel primo viene preso in controtempo, un tiro che non gli lascia scampo, sul secondo ragazzi questa palla che viene colpita da Pinamonti di testa è molto tesa e Pinamonti gli riesce a imprimere ulteriore forza, fa fatica a prendere il secondo tiro di Pinamonti. Italiano deve smettere di dare alibi ai giocatori e a se stesso, scrive Fabio, ma i giocatori non mi sembra ne stia dando troppi di alibi, devo dire. Ieri cioè, in conferenza stampa ha parlato anche abbastanza premendo sul tasto dei due errori di Casale, dell'errore di Casale. Audio.
Ciao Frank, io penso che in realtà il vero problema del Bologna al posto dell'attacco sia la difesa, perché è passata da incassare una media di 0.8 gol a partita essendo la terza migliore del campionato a prenderne praticamente 1.5, e quello fa tutta la differenza del mondo. Cosa ne pensi?
Sì, sono d'accordo, nel calcio la difesa ormai è diventata fondamentale, nel calcio difensivo di Motta l'anno scorso la difesa faceva faville, era impenetrabile, quest'anno facciamo fatica anche perché per un motivo o per un altro, o perché magari la squadra rimane scoperta per letture sbagliate da parte dei giocatori, oppure per errori singoli dei giocatori che sono stati diversi già in questa stagione, il Bologna prende gol nel momento in cui tu giochi sempre uno contro uno, esponi i tuoi giocatori a fare qualche sbaglio di troppo e può succedere, purtroppo gli errori capitano e ci saranno sempre. Ma poi criticare adesso il mercato non è una cosa che ha poco senso? A parer mio sì, visto che questo è e i ragazzi hanno bisogno di fiducia, non di gente che gli sputa addosso al primo errore, anche se Casale non si è fermato al primo errore, scrive Francesco D'Assangio. Quanta gente che vive male il calcio, mamma mia. Sì, io non sono d'accordo su criticare il mercato, cioè più che altro ovviamente si può fare, però lascerei passare ancora un po' di tempo su Casale. Per me ragazzi Casale è un giocatore che ha dimostrato di stare molto bene anche in Serie A, sicuramente non sta attraversando un buon periodo, questo buon periodo va avanti ormai da un bel po' di tempo. Ciao, sono Pier, non sono d'accordo che la formazione è la stessa cosa di quest'anno, la mancanza di Calafiore e Zirkzee si sente proprio a centrocampo perché erano due aggiunti di valore. Sono d'accordo, è verissimo, però aggiungo Pier che Calafiori non è stato titolare inamovibile del Bologna, è quello che ti sto dicendo. Zirkzee sì, Zirkzee veniva a centrocampo, liberava spazi, ok, però grande parte della squadra titolare quest'anno c'è ancora. Sono le 18.59, ho qualche messaggio ragazzi, vi chiedo scusa, non riesco a leggerli tutti, io vi do appuntamento domani come sempre alle ore 18 e vi lascio la programmazione di Radio Nettuno Bologna 1. Ciao, buona serata.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.